Dunque ci sono dei posti qua, se volete sedervi, se magari faccio un'omelia di 4 ore. Prendete una cartina geografica che porta i nomi anche antichi delle regioni e dei territori intorno al Mediterraneo, potreste vedere che quelli che questa mattina a Pentecoste ascoltano la parola di Dio e con stupore ognuno la capisce nella sua lingua. E vedreste che di fatto ci sono tutte le zone, tutti i paesi d'Europa, insomma, dell'Europa meridionale e del Nord Africa, dalla Spagna al Libano, dall'Egitto a Roma, tutti riescono a cogliere la parola del Vangelo. È il segno prezioso di Pentecoste, è il desiderio di Dio di comunicarsi a ogni uomo e donna della terra. Abbiamo battezzato un bambinello nella messa precedente e veniva da dire: vedi, questo bambino diventa da oggi un nuovo posto bello dove Dio ama abitare, perché il dono dello Spirito è la presenza della vita di Dio in ognuno di noi. E oggi ha preso questa tendina nuova, si chiama Gabriele Francesco, e da oggi c'è una voce di Dio nuova dentro di lui. Perché ognuno di voi, lo sapete, è una bellissima parola di Dio. Perché come Dio si dice in te è tutto speciale, ed è tutto diverso da come si dice in te e in te. Lo Spirito parla, lo Spirito del Signore parla dentro ad ogni vita, e la diversità delle nostre vite dice la ricchezza infinita di questa parola, che ha infinite rifrazioni, significati, lucentezze, pazienze. E quindi vedete, noi anche qui questa mattina siamo una certa conversazione di Dio. Io ormai mi sono abituato che solo alla domenica faccio la predica da solo, e i giorni feriali la facciamo tutti insieme. Io dico solo alla fine un po', intanto mi godo le cose che mi vengono regalate dagli altri. E quindi la vita è diventata questo scambiarsi il dono di Dio. A te ha dato un bel regalo, a me ne ha dato un altro, ecco, scambiamo tutti. Qualche volta ci sono dei tempi necessari per capirsi, si ha l'impressione anche di essere molto lontani, ma poi invece si scopre che è sempre lo stesso Signore. Come sapete, anche del tutto al di là di quelli che noi potremmo pensare i confini della Chiesa, del tutto anche al di là. Le chiese sono dentro in una luce che è per dire che tutta l'umanità è ormai dentro a questa luce di Dio. Noi qui ci teniamo molto, molto a ricordare il più possibile che Dio è il padre di tutti, che non è il padre di un gruppo, e che Dio non è il Dio di una certa religione. Il nostro, che è il papà di Gesù, è il Dio di tutta l'umanità. E pensavo, tra l'altro è nominata la Siria, per esempio, tra questi paesi. è nominata l'Egitto, è nominata Roma, e mi sembra che in questi giorni abbia un terremoto, Roma più che crepa il cuore, secondo me, no? Mi pare che i palazzi siano più disturbati, insomma. Credo che di fatto una situazione così difficile non si verificasse più dalla seconda parte del XVIII secolo. Ecco, verso poco, lì effettivamente erano tempi in cui la compromissione con i poteri era fortissima. Quando è scoppiata la Rivoluzione francese, c'è stato un momento di imbarazzo, perché tutti i re di Francia, tutti, erano tutti alla corte del re, nessuno era a casa sua. Era un'impostazione diversa. Però poi, invece adesso è certamente un momento molto difficile. Per cui è importantissimo una festa come oggi. Perché? Perché fa vedere che in realtà il mistero di Dio è dentro ad ogni persona. E quindi certo ci sarà poi una grande organizzazione, una certa struttura, però per esempio lì nella zona di Crevalcore tutte le strutture ecclesiastiche sono tutte andate giù, quindi non c'è mica un posto per dire la messa. Da noi, in parrocchia da noi, oggi si dice nel laboratorio, è vero, della cooperativa che fa i lavori così con i nostri amici meno fortunati, e alla domenica si dice la messa. E questo giro che facciamo sempre la mattina della Pentecoste passava di chiesa in chiesa, stamattina a Lisba. Però c'è stata una cosa interessante, siamo passati di casa in casa. È una bella cosa, beh. Perché io credo che questo sia l'orientamento. La grande struttura ha dei grandi turbamenti. Ma io penso che sia il momento in cui, appunto, proprio anche per la forza della festa di Pentecoste, siamo chiamati a riscoprire che la Chiesa, più che essere una struttura, è una grande ricchezza di relazioni, di affetti, di conoscenze, di visite, di fatiche, di scambi reciproci. È il mistero di questa umanità amata e visitata da Dio. Questa è la Chiesa. Ha fatto bene il Papa, mi pare, ieri a reagire dicendo, vabbè, c'è lo tsunami, però la Chiesa sta in piedi. Sì, probabilmente una Chiesa, capite, ripensata, io direi, in questa maniera. Quella Chiesa è troppo complicata, no? Vediamo, si capisce, persone tutte santissime, ma non può esserci il maggiordomo, dai. No? Tra l'altro scappa anche da ridere, vedete che mi scappa da ridere, non sta mica bene, però mi scappa da ridere. Mentre invece, capite, noi in questo momento qui, nella nostra miseria, abbiamo la fraternità, abbiamo la maternità, la figliolanza, che sono i titoli più alti dell'esperienza umana. Ed è un modo nuovo, capite, per vedere l'umanità, perché se noi ci ricordassimo sempre che ogni persona che ti incontri sull'autobus, che è il tuo collega di lavoro, che trovi all'ospedale, ogni persona è una ineffabile parola del Signore, la guarderesti con più attenzione, con più preziosità. Ed è proprio quello che oggi chiediamo, che il cammino della nostra vita sia una scoperta sempre più ricca, sempre più profonda del mistero di bellezza che è l'umanità, perché così è. E quindi sì, dobbiamo chiedere oggi con molta forza che tutto si riscopra in questa maniera. Il Concilio è stato un grande regalo, si ha un po' paura che sia andato troppo avanti, si sta cercando di tirarlo un po' indietro, ma non si può, è un errore. Rischia di moltiplicare gli incidenti questo. Invece dobbiamo prendere rapidamente una strada più facile. Vabbè. Però io volevo un po' adesso dire una parola sul Vangelo e poi andiamo avanti. Perché il Vangelo è bellissimo, no? È la sera di Pasqua, loro sono chiusi dentro, hanno paura, e lui entra a porte chiuse. Questo particolare è importantissimo, no? Perché le porte chiuse sono moltissime, no? Noi stessi siamo una porta chiusa, e però siamo tutti testimoni di come lui sia bravo a entrare, eh? In qualche modo entra. Io tengo chiuso, tento di scappar via, dico che ho altro da fare, da pensare, ma lui ha trovato questo e quest'altro ed è venuto. È bellissimo questo non aver paura delle porte chiuse, no? Se no ti dicono che, caro mio, per avere devi fare tanti di quegli esami, passarti di quelle cose, far vedere che lo meriti, insomma. Invece è tutto il rovescio. Non siamo noi che passiamo l'esame, è lui che ci viene a trovare. E vince tutte le nostre chiusure. E poi quando entra dentro, lui dice la parola bella, pace, e però ci fa capire che parlare di lui non sono solamente le parole, ma è tutta la tua vita che parla di lui, capisci? La tua vita è eloquente del Signore. Con i miei amici atei abbiamo deciso un nuovo argomento adesso, l'altra sera, e cioè adesso parleremo dello sguardo. Perché tutti riconoscono che lo sguardo è una cosa molto grande. Unirsi un po' senza dar fastidio, senza sembrare anche irriverenti o poco casti, sì, impariamo a guardare le persone e noi intuiamo che dietro al loro sguardo c'è il mistero e l'universo bellissimo della loro vita. E la tua vita è una bellissima parola del Signore. Avete visto lui come fa a far vedere, a farsi riconoscere? Fa vedere il suo corpo, no? Le sue mani e i suoi piedi, che portano le ferite della croce. E allora loro lo riconoscono. Perché? Perché quello lì è quello che ci vuole bene, beh. È quello che ci vuole bene. Perché chi è Dio? È quello che ci vuole bene, è quello che varca le porte chiuse per venirci a trovare, non ci fa l'esame lui, viene a trovarci e ci fa vedere subito che ci vuole bene, noi lo riconosciamo, perché ci sono altre divinità e altri signori che non ci vogliono bene, e allora diventa una gara dura. Invece qui la strada è aperta e le porte sono aperte perché lui, viene lui. E chiunque tu sia, viene lui, e qualunque sia la tua vita, vuole lui venire da te, e viene con il segno semplice che ti vuole bene. E loro sono tutti contenti. E allora, siccome è il giorno del Pentecoste, lui soffia, no, perché è il giorno del soffio, del vento, del soffio, soffia la sua vita, aveva soffiato la prima volta perché avesse vita quella statuina di terra fatta lassù nel giardino del paradiso, e adesso soffia di te, su di te qui alla doccia, perché tu possa andare. E anche questa ultima parte del brano del Vangelo, bisogna che oggi un po' ce lo diciamo. Perché quando dice, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Certo, e come li manda questi qui? Li manda a essere i giudici, li manda a essere dei capi, li manda a essere dei comandanti o dei professori? Li manda come il Padre ha mandato lui. E come l'ha mandato? L'ha mandato come un poveretto. È uno che è morto con il supplizio che i romani davano ai malfattori, ed è morto in mezzo ai malfattori, è morto come un povero. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Perché qualche volta altrimenti si ha l'impressione che noi, appunto, come già ti dicevamo, siamo diventati una specie di tribunale dove bisogna filar dritto, dove altrimenti sei condannato. Ma invece la Chiesa è diversa. La Chiesa è tua mamma che ha dato la vita per te. La Chiesa sono tutte quelle persone che, credenti o non credenti, si sono incontrate con te e in un modo o nell'altro ti hanno dato un pezzo della loro vita. Sono tutte le persone che in qualche modo ti hanno potuto dire: ti voglio un bene da morire. Il giudizio è l'amore di Dio. Come il Padre ha mandato me, dice Gesù, io mando voi. Capite? Questa chiesa meravigliosa che è mandata per tutto il Mediterraneo, ma fino in Cina, in India, in America e dappertutto, a volere bene. Perché è questo il grande annuncio. Il grande annuncio non può essere la galera della doccia. Il grande annuncio è il perdono, perché ci ama. E quando tu dicessi, ma io però sono un peccatore, in quel momento, come ho cercato di dirvi in queste ultime domeniche, quando tu dici, ma io sono un povero peccatore, sono un peccatore incallito, in quel momento lì vuol dire che Dio ti ha già trovato, perché altrimenti tu non potresti essere nel dispiacere e nel dubbio di dire, ma io però non ho posto qui in mezzo a voi, perché io sono un disgraziato. Nel momento in cui tu dici questo, tu sei dei nostri. Perché? Perché tu puoi dire così solo perché in questo momento ti dispiace quello che sei, o quello che fai, o quello che hai fatto, perché non è così questo Signore buono che è venuto in mezzo a noi. Siccome Lui è venuto in mezzo a noi così buono, certo che tutti ci accorgiamo di essere cattivi, ma certo, ma è venuto proprio per questo. E siccome è venuto per questo, tutti i cattivi sono invitatissimi qui. Francesco, che fa il parco adesso là dove tutta la campagna è distrutta, mi dice l'altro ieri, figlio me, c'è uno che è venuto a fare la prima comunione, ma adesso ci viene anche lui, il nostro fratello grande, ma lui viene tutto regolare, invece questo qui niente, altra religione, altra roba, tutto altra roba. Però è un nostro carissimo fratello, abita in casa nostra, è un nostro amico, è una persona ferita. E lui è venuto lì e Francesco mi ha detto, oh senti, è venuto lì a fare la comunione e io gliel'ho data. Ma certo, ma chi è che avrebbe il coraggio di dire te no? Non si può mica, dire te no, non si può. Allora a me pare che la festa di Pentecoste sia questa festa. In fondo vedete che le grandi strutture crollino un po', può essere proprio anche una grazia. Perché noi abbiamo bisogno di ritrovare una strada più diretta. Perché per il tuo bambino, a casa tua, sei te, il Signore sei te. Io ieri mattina sono stato qualche oretta lì a Montasole a prendere le confessioni dei nostri bambini. Sono stato spezzato dalla commozione, per la meraviglia che ho visto. Meraviglia. E però, siccome c'erano poi tanti di papà e mamme perché ci avevano accompagnato, ci siamo visti un momento, io per dirgli, oh, ma avete delle meraviglie. Ma che cosa facciamo adesso? Perché è tremendo avere delle meraviglie in casa, eh? Perché te ti senti del tutto incapace, dici, ma come andrà poi? E non c'è che una cosa, quella che oggi Gesù fa nel Vangelo, volergli un grande bene. Io non posso fare nient'altro, vorrei mica che organizzi qua, clarba. Metteremo insieme qualche cosa per mettere insieme che cosa? Il segno del nostro affetto, no? Perché Dio passa attraverso di te per il tuo bambino. Crederai mica che passi col parroco. Col parroco sono tutti agitati. Viene una bambina poi ieri e poi alla fine della confessione mi ha detto, ah, ero molto agitata, adesso invece sono molto tranquilla. Dico, meno male, sono un vecchio nonno, che non vuoi aver paura. Allora lei mi fa, ma quelli che sono fuori dalla porta ti aspettano, sono tutti agitati. Invece con te il tuo bambino non si agita. Perché avverte tutta la carezza del tuo amore, precisamente come quella sera lì, quando lui è arrivato a porte chiuse, loro l'hanno subito riconosciuto. Questo qui è quello che ci vuol bene. Vedete, no? Quando anche un bambino è battezzato semplicemente in braccio a sua mamma, prova a tirarlo via, si mette a strillare, vero? E perché si mette a strillare il tuo e quel bambino quando tu lo porti via dalle braccia della sua mamma? Qual è il motivo profondo della sua psicologia? Perché lui ha paura della morte. Dopo piano piano tu lo convincerai che anche se viene via dalla mamma va in altre braccia buone. Ma lui istintivamente non vuole andare via dalle braccia di sua mamma, perché lui vive delle braccia della sua mamma. Questa è la potenza, capite, che Dio ci consegna nella festa di Pentecoste. La consegna a tutti i popoli, la consegna a tutte le genti, e quindi è un grande reinizio per noi. Bisogna ripartire. È bellissimo vedersi qui quando possiamo a dire la messa, però guarda che la messa che conta è quella di casa tua. Adesso qui noi spezziamo il pane di Dio ed è bellissimo, ma non si potrà capire niente del pane di Dio se non sarà in qualche modo l'illuminazione del pane che tu spezzi per i tuoi figli, che può essere anche proprio il pane della mensa, che è il pane del tuo lavoro, che è però il pane del tuo affetto. Allora è lì il mistero di Dio. E quindi per sé non ci sarebbe in modo assoluto bisogno di andare a messa. Ne abbiamo bisogno perché? Perché di fatto abbiamo bisogno di reimparare la liturgia di casa, la liturgia della vita, ma la liturgia della tua vita è santa. Allora, questa è la festa di oggi, con grande pace, con un po' di strizza, torniamo a casa a curare molto bene la liturgia d'amore che ci è stata affidata. Ma non c'è la dottrina da imparare, certo che c'è, è appunto questa dottrina del cuore, è questo insegnamento che viene dalla grande eloquenza dell'amore. Allora io per tutto questo vi devo moltissimi ringraziamenti, perché anche la mia angoscia pomeridiana è sempre molto visitata, io passo in rassegna le facce della domenica per cercare di venirne fuori, e tutti noi abbiamo questa esperienza, e come gli altri siano la nostra salvezza e la nostra pace, ed è perché in ognuno degli altri c'è la presenza e il segreto di Dio.